Giovanni 15, 14 e 15 dice: voi siete?
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando.
Ecco, perfetto. Mi aiuti con le scritture, per favore?
Sì. Giovanni 15, 14 e 15.
Ecco, vi chiamo amici. Allora, il nostro Dio non è un Dio come quelli, cioè ci sono Dio guerrieri che se tu vuoi andare in cielo, per avere premi in cielo devi uccidere, fare guerre, sante, eccetera. No. Gesù è venuto qui, non siamo schiavi, siamo suoi amici. Ci sono religioni che si definiscono, si autodefiniscono, siamo schiavi di Dio, invece no. Invece il nostro Gesù è un po' diverso, molto diverso, il contrario. È venuto qui per fare gli amici, per cercare una sposa, non per cercare schiavi. Gli schiavi vanno alla tratta degli schiavi e compra schiavi neri, bianchi. No, Gesù è venuto sulla croce perché vuole chiamarci amici. Il regno di Dio, che noioso avere un mucchio di schiavi. E gli schiavi: sì signore, sì signore, sì signore, lei ha sempre ragione, sì sì. No, vi chiamo amici. Vediamo nella Bibbia che gli uomini di Dio fecero cambiare opinione a Dio. Abramo dice: senti, ma se ci sono 50 persone a Sodoma, tu li ammazzi tutti? No. 40? Neanche. 30? Nemmeno. 20? Neanche. 10? Neanche. Wow. Op, basta, sono tirato troppo la corda. Quindi qui vediamo Mosè detto a Dio: se tu uccidi tutti questi qua, poi gli egiziani mormorano, ti attaccano. Allora Dio non li uccise, li fece sopravvivere, morirono lo stesso comunque. Quindi abbiamo un Dio che può ragionare, non è un dittatore, va bene, no, si ragiona con Dio, è un amico. Quindi vediamo in 1 Samuele 18 che vediamo l'amore di Jonathan, il figlio del malvagio re Saul, come fa? 1 a 4, Angelina, ce l'hai?
1 Samuele 18.
Sì, a proposito di amici.
Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che egli ritornasse a casa di suo padre. Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide. E così fece delle sue vesti, fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura. 1 Samuele 18, 1 a 4.
E noi vediamo che Davide diede l'esempio a Jonathan e a tutto Israele come si combatte, perché andò con una fionda e vinse Golia. Sì. Quindi Jonathan fu impressionato da questo giovane che non gli interessava di niente, di nessuno, lui guardava a Dio. E Jonathan lo amò con tutta l'anima sua. Mm-hmm. Jonathan era un principe guerriero, molto valoroso, sarebbe stato un re molto, molto, milioni di volte meglio di Saul, che era un malvagio. Quindi, donando a Davide il suo mantello, le vesti, la sua spada, il suo arco, la sua cintura, era segno che riconosceva Dio. In questo giovane piccolo pastorello Davide, lui vedeva Dio. Va bene? Quindi, cioè, non c'era onore più grande che dare la propria armatura, la propria spada, il proprio arco. Praticamente gli ha dato, simboleggiavano tutto. Gloria al Signore. Quindi la lealtà dell'uno verso l'altro di questi due giovani, Jonathan e Davide, continuò fino alla morte. Ci siamo? Il regno di Dio è così. Questa era la rappresentanza, un esempio di come sarà, di come è il regno di Dio. Guarda la lealtà di Gesù Cristo per noi deboli, che non potevamo pagare il prezzo del peccato. Allora lui dice: d'accordo, pago io, offro io. E allora va sulla croce e paga lui.
Cioè, praticamente Jonathan ha dato il suo posto a Davide. Non che lo ha dato, Dio già ha deciso così, però Jonathan ha accettato questo e non ha combattuto, non era in competizione con Davide per il trono, lo ha onorato come l'unto di Dio.
Sì, Jonathan era in linea per diventare il prossimo re, Però vediamo in Primo Samuele che Jonathan gli dice: tu sarai re di Israele e io sarò secondo dopo di te.
Wow.
Invece morì in battaglia per i peccati di suo padre Saul.
Wow.
Proverbi 17 e 17, cosa dice la parola?
L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17 e 17.
E 18 e 24.
C'è un amico che è più affezionato di un fratello. Vedi, Proverbi 18, 24.
Fratelli, questo è il tipo di chiesa che noi vogliamo essere, perché nel regno di Dio, fratelli, sarà così. Cioè, noi dobbiamo avere l'amore uno per l'altro, tipo che Abramo aveva per Isacco, ce lo offrì sull'altare, come Abramo moriva. Vuole morire al suo posto. L'amore che Abramo aveva per Dio quando gli offrì Isacco, l'amore che Jonathan aveva per Davide,
cioè tutto.
L'amore che Gesù aveva per i suoi discepoli, che gli ha lavato i piedi, è morto per la Chiesa, è morto per noi. Mm-hmm. E cioè, un amore più grande di Gesù per la Chiesa non esiste. E quando dico Gesù dico Dio, quando dico Dio dico Gesù, è la stessa persona nello spirito, avete capito?
Sì.
Era Dio che Dio è morto in croce attraverso Gesù Cristo, il suo spirito era lì. Quando Gesù piangeva, Dio piangeva. È la stessa persona. Tutto quello che noi amiamo in Cristo è Dio, è il Padre, non sono due persone. Chissà, così la pensa Gesù, chissà come la pensa Dio. No, caro, non prendiamo a baglie come certe sette. Va bene? È la stessa persona.
Sì.
Ogni cosa che ha fatto Gesù è Dio che l'ha fatta. Ed è questa la Chiesa che Gesù cerca. Giovanni 15, vediamo la definizione, la descrizione, l'identikit della Chiesa che Gesù vuole. Della Chiesa, Gesù è scalato sul Calvario non perché gli facevamo pena, ma perché ci ama.
Amen.
È diverso. Una volta un uomo mi ha detto, un giovane, avevo 25 anni, si stava sposando con una donna che si vedeva che erano così diversi, erano fidanzati. E mi fa la sposa perché mi fa pena.
Oh, no.
Gli ho detto, meglio che preghi, sai.
Oh,
perché
no,
quel matrimonio è a vita. Va bene, e alla fine si è ransivito e ha aperto gli occhi. Ma cioè, Gesù non è venuto a morire perché gli facciamo pena, i suoi schiavi. Ma no, queste sono religioni false che chiamano. Ci sono religioni che si vantano di essere schiavi di Dio. Non è la nostra religione. Gesù è venuto e ha detto. Cosa ha detto Giovanni 15, 14 e 15?
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal mio padre. Giovanni 15, 14 e 15.
Allora, Gesù è venuto a morire in croce non per degli schiavi, non perché gli facciamo pena, perché ci ama. Non c'è amore più grande di sposare una donna. Cioè, ti stai mettendo in una, ti stai legando, l'anello è un legamento. Ed è triste oggi, il mondo senza Dio, stanno divorziando tutti. E gli altri che non hanno divorziato sono divorziati in casa, tranne qualche eccezione. Quindi quando ami il Signore con tutto il cuore, andiamo a Galati 5. Non dobbiamo preoccuparci più di seguire la legge di Dio, di Cristo, della Bibbia e del Vangelo, perché la legge entra nel nostro cuore, la legge è Cristo. Cristo diventa la legge, c'è una legge superiore alla legge, della legge dell'amore. Ora, se noi, la nostra Chiesa, fratelli, possiamo entrare in questa onda, allora potremo superare la tribolazione. Va bene, stavo controllando, ok, ogni tanto io controllo dei film, vedere se sono buoni per i bambini, e c'era, ho controllato il suo film, che c'erano persecuzione nazista contro gli ebrei, e li uccidevano, li fucilavano, tutti i colori. Se tu dicevi una sbagliata ti sparavano, perché tanto li volevano uccidere tutti. E quando i tuoi genitori, tua moglie viene uccisa, questa donna che hai visto, questa donna che hanno separato dalla figlia, hanno ucciso la madre a sangue freddo, davanti alla figlia di, aveva 8-9 anni, cioè cose terribili, che c'è gente che impazziva, gente che impazzisce e si suicida perché non può tollerare di vedere i suoi figli uccisi così davanti ai loro occhi. Bene, fratelli, dobbiamo. Dio lo permette. Dio permette che i genitori vedano i figli uccisi davanti a loro. E gli puntano la pistola e dice: confessa dove sono gli altri, se no uccidiamo tuo figlio. Cioè, cose così. Però, se noi crediamo nel Signore, crediamo nella risurrezione, cioè Dio ha avuto suo figlio ucciso davanti ai suoi occhi. La situazione è che chi non rinnegava Gesù, chi non rinnegava la sua fede, lo uccidevano, gli uccidevano i figli. Se non abiuri, uccidiamo i figli. E allora non puoi abiurare, che quando hai abiurato tuo figlio morirà lo stesso, però di vergogna. No, no, non rinneghiamo sia neanche davanti a un ricatto estremo. No, se uno mi facesse un ricatto così, direi: guarda, ti chiedo solo un favore, se io posso morire insieme a mio figlio. Va bene, io direi questo per grazia di Dio. E questo è il messaggio di Gesù che viene a chiamarci amici. È venuto per degli amici, veramente è venuto per dire che no, con sacchi di immondizia che siamo, però il suo amore, il suo Spirito Santo, il suo sangue ci lava e diventiamo degni del regno di Dio. Allora andiamo alla legge di Cristo, ce l'hai Galati 5, 22, 23. Va bene, quando abbiamo il Signore nel cuore, quando amiamo il Signore con tutto il cuore, e allora non dobbiamo più preoccuparci perché i frutti dello Spirito usciranno non perché, tipo come le religioni legaliste, lo devo fare, se no in cielo non ci arrivo, dico. Testimoni di Geova, parlavamo di quelli oggi, sono così. Se loro non vanno a evangelizzare, il regno di Dio non ci entrano. Noi una bugia così non l'abbiamo mai predicata, insegnata, loro la insegnano. Perché è una religione falsa che ti salva con le opere. Efesini 2, 8 e 9 dice: sei salvato senza opere. Allora, 22 e 23.
Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5:22-23.
Grazie Signore. Allora, cos'è che stiamo dicendo qua? Questi non sono doni come profezia, miracoli, pastorato, apostolato, no, che i doni decide Dio. Tu hai il dono di profezia, però non c'hai il dono delle lingue. Va bene? E sono doni. Questo no, questo è un frutto. Questi sono frutti. Cosa vuol dire frutti? Che tutti possiamo averli, tutti dobbiamo averli, tutti dovremmo averli, guai a noi se non li abbiamo. E allora, quando camminiamo in questi frutti, mi pare che abbiamo parlato ieri di questo, che, o la settimana scorsa, che genera la fede.
Sì, perché Deborah ti ha chiesto come faccio a crescere nella fede.
Quando è stato questo?
Settimana scorsa, domenica.
Chiedeva
Sì.
questa domanda. E il Signore mi ha detto che cresci nella fede camminando nei frutti dello Spirito, una cosa che chiunque può fare. Non servono doni dello Spirito per camminare nei frutti dello Spirito. I doni sono assegnati da Dio. Tu c'è il dono di guarigione, ciao, io non ce l'ho, tu ce l'hai. Però i frutti no, i frutti decidiamo noi. Siamo noi che decidiamo se camminare in amore, in gioia, in pace, in pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, gentilezza, umiltà. Questo decidiamo noi. E allora cerchiamo di decidere giusto. Io dicevo, la nostra Chiesa dobbiamo pregare per essere una Chiesa così, non una Chiesa legalista, una Chiesa di amore, una Chiesa del perdono, una Chiesa della gioia, della pace uno per l'altro. E quando camminiamo in questi frutti, cosa dice il verso 23? Contro queste cose?
Contro queste cose non c'è
Non
legge.
sei più sotto i comandamenti. Va bene, un amico non lo metti sotto comandamento, perché un amico vero è pronto a morire per te. Gesù non era sotto la legge, neanche la legge del Vangelo, perché lui è il Vangelo vivo.
Amen.
E allora, siccome Gesù ogni cosa che faceva era in amore, allora Gesù poteva accompagnarsi con i peccatori e non peccare. Poteva infrangere la legge del sabato e non offendere Dio. E non era sotto nessuna legge. Lui diceva: è scritto nella vostra legge. Cosa vuol dire? Che non era la sua, è la vostra. Perché? Perché lui era sotto la legge dell'amore. Ecco, fratelli, noi dobbiamo studiarci di crescere, appunto, di amare il Signore a tale punto che diventiamo sotto la legge dell'amore. Che amiamo il fratello non perché sennò Dio mi castiga, ma no, quello lì sono le religioni morte. Sono i farisei, i legalisti, e fanno le cose perché è scritto. No, facciamo le cose perché amiamo, perché Gesù ci ama, Dio ci ama. Allora, uno che ama non fa male al prossimo, come dice Romani 13, no? Non, uno che ama va a rubare? No.
No.
Ama, quindi non imbroglia. Non commette adulterio contro la moglie, non perché la ragazza nuova non è abbastanza sexy, ma perché non lo desidera, magari la carne lo desidera sempre queste cose. Ma come faccio a ferire mia moglie così che mi ama? Ma che razza di disgraziato immondezzaio che sono io? Mia moglie che mi cucina, mi lava i panni, ha pazienza con me, mi perdona, e io gli commetto adulterio. Ma io sono un pezzo di immondizia completo. Ce l'hai Romani 13? Ce l'hai? In un momento leggeremo quello lì. Quindi, Signore Gesù, se camminiamo nell'amore, non uccideremo, non faremo, praticamente non faremo perversioni sessuali, non mormoreremo, non porteremo divisioni nella Chiesa, non saremo invidiosi uno dell'altro. Perché? Perché camminiamo nell'amore. Camminare nell'amore non viene naturale, è una cosa che viene solo se preghi, solo se ci metti il cuore, solo se lo desideri, solo se ti dai da fare. A volte devi pregare e digiunare, che il diavolo c'ha un controllo su di te, il diavolo controlla una parte della tua vita, che fai fatica a smettere di fumare, smettere di guardare alle donne in un modo sbagliato. Allora prega e digiuni. Non c'è diavolo che resista alla preghiera e al digiuno, neanche uno. Va bene? Allora guarda, leggiamolo quella bella scrittura di Romani 13, 8 e 10.
Romani 13, 8 e 10. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola:
ama,
ama il tuo prossimo come te stesso.
Ama. Devi solo amare. Perché? Perché Dio è amore. 1 Giovanni 4, 8 e 16. Dio è amore, lo ripete due volte, due scritture. 1 Giovanni 4, 8 e 16. Dio è, il regno di Dio è tutto sull'amore. Sto parlando della Nuova Gerusalemme. Se per il regno di Dio non è la Nuova Terra. La Nuova Terra è una creazione di Dio, non è il suo regno. Lì ci sono adulteri, omicidi. Non è mica bello lì, non è come i picnic sotto gli alberi. Allora Gesù ci vuole così, che camminiamo in amore. Deve imparare a camminare in amore. Gesù sta cercando questo tipo di chiese, di discepoli. Lo saremo noi, lo vogliamo essere noi, lo saremo noi, ci attiveremo per esserlo noi, possiamo rispondere solo noi. La chiesa può anche essere una parte sposa di Cristo e l'altra parte della chiesa può essere Laodicea. E dipende da noi che da quale parte di chiesa vogliamo stare. La chiesa che studiamo il Vangelo, la Bibbia, per conoscere i comandamenti, per sapere cosa devo fare e sapere cosa non devo fare, oppure non ci interesserà, perché noi vogliamo dare tutto il cuore, vogliamo essere soldati a cuore pieno, ad armi piene, a combattimento pieno, e non mi spero che sopravvivo alla battaglia. Se non sopravvivo, almeno morirò combattendo come un vero soldato.
Amen.
Gesù ci vuole così.
Amen.
Cerca questo tipo di chiesa, cerca questo tipo di discepoli, come leggiamo in Matteo 13, no? Perché di questo che lui parlava, di questo che Gesù insegnava. Leggi per favore 44-49.
Matteo 13:44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti. Matteo 13:44-49.
È bene rileggere queste scritture che abbiamo letto mille volte e meditarle e vedere un po' da che parte stiamo noi, vedere un po' se il nostro cuore è diritto oppure se sta ondeggiando. È bene fare inventario ogni tanto. Se tu non fai inventario, il tuo negozio fallisce. Piano piano gli inservienti ti rubano tutto, presto non c'è niente da vendere. Ci sono negozi, ho visto una farmacia, va chiuso per 3 giorni. Perché? 3 giorni chiuso per inventario, perché evidentemente le medicine sparivano. Va bene? E c'è scritto, è chiuso per inventario, 3 giorni. Dobbiamo fermarci a fare inventario. Che tipo di discepolo sono? Che tipo di sposa di Cristo sono? Sto camminando nel sentiero della sposa? Sì, sicuro? Sto programmando di essere un discepolo perfetto in cielo e qui un disgraziato. Sto programmando che mentre vengo rapito, volo, svolazzo nel cielo, diventerò discepolo. Ho deciso di pentirmi mentre volo in cielo e diventare a cuore pieno. E no, caro. E no, caro. Non sarà così. Allora, grazie Signore. Apocalisse capitolo 3 è un bel capitolo da studiare. Ci sono 3 chiese, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Sono 3 chiese diverse. Una tiepida, buona praticamente a nulla, però è una chiesa. L'altra Sardi è una chiesa mezza morta, completamente morta, seppellita, una metà della chiesa, Sardi. E poi c'è Filadelfia. Quindi il Signore, Filadelfia rappresenta la sposa di Cristo, il Signore separerà i salvati dai non salvati, le chiese con i frutti come Filadelfia e poi quelle in apostasia come la Laodicea. Laodicea è una chiesa salvata, però è un'apostasia, c'è anche questo. Gesù sta dicendo che lui attualmente sta cercando i tesori nascosti. Abbiamo letto che Gesù è in cerca di tesori, in cerca di perle di gran valore. Il fatto che, come dice in questa parabola, trova una perla, vende tutto quello che ha e praticamente si è comprato le perle. Allora, le perle siamo noi. E cos'è il prezzo da pagare? Il prezzo da pagare, Gesù mi ha messo in pratica quello che predicava. Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Chi salva la sua vita la perderà, chi perde la sua vita la guadagnerà. E Gesù ha pagato il prezzo. Il prezzo era perdere la vita. Il prezzo era il Calvario. E Gesù ha pagato quel prezzo. E allora Gesù ha trovato i tesori. Io mi guardo allo specchio e non vedo gran tesori, però Gesù per lui ci vedo come tesori. E ha venduto. Non è che si è pagato con soldi, quello sarebbe facile. Quello chiediamo a qualche riccone e lui paga, non è così.
Sì.
È lì questione di sangue, la vita, crocifissione. E tutti noi dobbiamo pagare, ognuno di noi c'è una croce. E lui è che diciamo, Gesù ha pagato e sono salvo, ha pagato Gesù, sì, Gesù ha pagato per la salvezza. Ma tutto il resto paghi tu, col tuo sangue, tua vita, tuo sudore, la tua fedeltà,
sì,
la tua sincerità, i tuoi frutti. Qualcuno c'è l'idea completamente sbagliata. I falsi profeti dicono: Dio ci vuole ricchi e felici, avanti coi soldi. Non è così. Il Dio dei soldi è Baal. Questi predicatori stanno adorando gli idoli di Baal, come il Vecchio Testamento Israele adorava Baal. Allora Gesù sta dicendo che attualmente sta cercando i tesori nascosti. Gesù adesso sta cercando le perle di gran valore. E come le cerca adesso? Come che le cerca?
Attraverso noi.
Attraverso noi. Ma se noi siamo qua sedersi sulle panche a scaldare panche, come fa a trovarle? È per questo che il mondo sta andando a catafascio, il mondo è diventato anticristo, tutti i fratelli ci scrivono e dicono: evangelizzare in Italia è come evangelizzare all'inferno, è come evangelizzare nella zona delle capre, si fanno sbattezzare, cioè ormai la moda è sbattezzarsi, più pervertito sei più gloria a te, è un onore essere un pervertito sessuale. Perché? Perché le chiese del vomito non vanno a evangelizzare. Cerchiamo di non essere così anche noi. Tu non vai, non bisogna andare ad evangelizzare. Noi evangelizziamo in continuazione ovunque sei. Non devi andare a evangelizzare. Non importa dove vai, evangelizzi, al negozio a comprare del cibo, vai a lavorare, devi trovare una situazione per evangelizzare, ma non evangelizzare lo stile morto religioso. Evangelizzi, come diceva San Francesco, evangelizzazione si può fare anche con le parole, diceva San Francesco, anche con le parole a volte. E l'amore, a volte devi spiegarlo a parole, ma il nostro modo di vita. Per questo che, per esempio, noi nella nostra comunità abbiamo terrore di Dio di uscire di binario, di svegliarci una mattina e Gesù non è al primo posto. Certo, devi riparare la macchina che è rotta, devi pulire la casa, devi cucinare, ma in tutte queste, se vai dal meccanico, evangelizza il meccanico.
Sì. Amen. Amen.
Non perché ti ripara la macchina, perché è un'anima che magari non è salvata.
Sì.
Gesù realmente si è venduto tutto quello che aveva e sta tuttora comprandosi questi tesori attraverso di noi, non con denaro contante, ma con la sua vita, il suo sudore, i suoi sacrifici, attraverso di noi. Noi siamo Gesù. Noi siamo il Gesù di Nazareth, il Gesù dell'Italia, il Gesù di Milano, di Roma, di Palermo, dalla Calabria, del Sud America, dell'Alaska, dell'Australia. Noi siamo il Gesù, non più di Nazareth, ma il Gesù di ovunque noi stiamo.
Amen.
E allora, fratelli, in questo momento offriamoci come discepoli o come sposa di Cristo. Certo, sposa di Cristo, alzi la mano chi non vuole esserlo. Alzi la mano chi vuole esserlo.
Sì.
Sì. Però quando comincia ad arrivare al portafoglio, al sudore, al sangue, ai sacrifici, le mani non scattano subito in alto.
Ma è quello che Gesù ha detto: chi perderà la sua vita per il mio nome la guadagnerà.
Tu vai in una chiesa qualsiasi e dici: chi vuole essere sposa? Tutte le mani su.
Sì.
Chi vuole andare in paradiso? Tutte le mani su.
Sì, sì, sì.
Chi vuole essere salvata dall'inferno? Tutte le mani su. E puoi andare avanti. Poi dice: chi viene con me stasera domani mattina a evangelizzare? Tutte le mani giù. Questa è la chiesa dell'Odissea. Guarda, se nella nostra comunità, quando facciamo le domande giuste, le mani non si alzano, per esempio andiamo a evangelizzare, io cambierei, io me ne andrei, non sarei con voi e voi non dovreste stare con me se tutte le mani non si alzano. Io sto pregando che viene il giorno che la nostra chiesa dello Spirito, che non ci sia nessuno nella nostra chiesa che non alza le mani, non solamente per i soldi, per ricevere benedizioni, per ricevere la sposa di Cristo, il regno di Dio, ma per andare a sudare, a lavorare, a scarpinare, a tirare fuori i fondi che abbiamo, dedicare tutti a Gesù, andare a cercare le pecorelle, andare a cercare le perle, andare a cercare i tesori nascosti. La domanda è questa: la relazione che abbiamo con il nostro sposo Gesù Cristo è più sofferenza o più gioia? Stiamo soffrendo per servire il Signore o stiamo gioiendo? Posso raccontarvi storia su questo? Guarda, gli edifici religiosi sono pieni di gente divorziata. Una volta è venuta dall'America a trovarci in Polonia la sorella di una nostra dolce sorella missionaria. La sua sorella è arrivata, ti ricordi? Dora,
sì.
Tu c'eri, tu da Angela non c'eri.
No.
Si chiamava Sara, questa nostra sorella. Sua sorella ci racconta che si era innamorata di un uomo in America e avevano deciso di sposarsi, ti ricordi?
Sì, sì.
Forse tu puoi raccontare la storia anche meglio di me. Ma lei dice che dopo qualche mese di relazione come fidanzati, il promesso sposo le dice che la amava con tutto il cuore e la voleva sposare. Lei dice sì, 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 anch'io. Però desiderava avere un giorno libero alla settimana.
Libero dalla moglie? Mm-hmm. Dal matrimonio?
Dal matrimonio.
Che bello questo!
Voleva un giorno sabbatico. Virgolette. Un matrimonio sabbatico, virgolette.
E lei... è vero, tutto questo è vero. Sembra una invenzione.
Sembra
ma
una storia di alieni che viene dall'altra galassia, ma.
No, è vero.
Sto esagerando.
No, no.
Allora, e questa ragazza smette di sorridere, gli chiede delucidazione, dice: ma spiegati, giorno libero, cos'è? Infatti, mentre lei me lo raccontava, io dicevo un giorno libero, ma insieme giorno libero. E lui gli dice invece: no, voglio un giorno libero, un giorno libero a settimana da impegni matrimoniali. Insomma, in parole povere,
di andare dove vuole senza dare, without giving any account.
Insomma, libero sessualmente, sai, in America vai al pub, come che dite in italiano, il pub, come si dice, l'osteria, il bar, quello che va. Le solite donne all'angolo lì, triste, che bevono, cercano di affogare le loro disgrazie bevendo. E poi se questa donna, se gli fa l'occhiolino, la donna risponde, ecco, il tuo giorno libero è, hai capito? Insomma,
ma che amore!
La povera ragazza americana che ci raccontava questa storia, con gli occhi sgranati, ci dice che lo ha mollato su due piedi, fa: guarda, tu guardi più la spesa che l'impresa con te. E questo è un po' il problema nelle chiese mainstream, chiese tradizionali, che tutti noi vogliamo essere Filadelfia sposa di Cristo. Sì, tutti dite sì, sì,
sì,
altro,
sì.
Altro che sposa di Cristo, questo sono io, conta su di me, però a condizione di poter essere fidanzate libere e libertine, conservare la relazione adulterina con il mondo. E questo è un problema delle chiese di oggi. E questo non solo un giorno alla settimana, ma 6 giorni alla settimana. Sto esagerando, fratello Giuseppe? 2 ore di predica a scaldare la panca.
Un giorno, sì.
6 liberi.
È vero,
questo
è
qua, questo qui già era abbastanza già sopra la media. Diciamo un giorno alla settimana libero. Cioè, come se noi dicessimo 6 giorni vado a evangelizzare, un giorno no, vado a bere, a ubriacarmi. Già ubriacarmi di televisione, di media, ci si ubriaca in modi diversi oggi, i media ti ubriacano. E allora io credo che se ci prendiamo 6 giorni liberi dal Signore e un giorno andiamo a evangelizzare, andiamo a sederci, ma perché il mondo sta andando a catafascio? Magari andassero a evangelizzare con fanti testimoni di Geova e mormoni, ma neanche quello. I fratelli evangelici e cattolici dovrebbero andare dalla testimonianza di Geova, insegnateci a evangelizzare, non le vostre dottrine, che non è il caso, ma insegnateci com'è che fate alzarvi dai fondelli e andare fuori così spesso. E non mettere come si dice super glue sul di dietro quando ti siedi, perché infatti vedi gente camminando con la panca attaccata dietro, escono dall'edificio, ma l'edificio non esce da loro. non so, ci sarebbe da ridere, ma qui c'è da piangere, ragazzi. E allora, se siamo di questa categoria di fidanzate di Gesù, credo che anche Gesù ci mollerà come una patata bollente su due piedi. Fratelli, io oggi vorrei squillare la tromba. La tromba, Giovanni 15, per cortesia. Giovanni 15, 14, cosa dice? La tromba di Gesù squilla così. Come squilla?
Giovanni 15, 14 e 15. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando.
Va bene.
Giovanni 15, 14 e 15.
Ecco, capitolo 15, versi 14 e 15. Va bene. Questo è come squilla la tromba. Siete miei amici se?
Se fate le cose che io vi comando.
E se noi attacchiamo a ubbidire ai comandamenti di Gesù, magari con qualche sforzo, magari contro voglia, magari sudando, magari brontolando anche, però arriverà il momento che diremo: sono stanco di brontolare, sono stanco di mormorare, sono stanco di essere sotto la legge, sono stanco di me, voglio cominciare a obbedire i comandamenti per amore.
Amen.
E allora che succede? Immediatamente lo Spirito Santo viene.
Amen.
E allora tu provi gioia. Sembra strano, ma c'è anche una gioia sulla croce, c'è anche una gioia. Stefano veniva lapidato e lui benediva gli assassini: vi benedico, vi perdono, padre, non sanno cosa fanno. Quindi se te cominci a obbedire ai comandamenti di Gesù, dopo un po', prima lo fai a denti stretti, ma dopo un po' impari, è necessario, è necessario, è necessario. E allora, fratelli, se guardate bene con gli occhi di Gesù, allora vedrete il vostro nome inciso sull'invito alle nozze dell'agnello. Perché in questo momento Gesù sta distribuendo inviti a nozze. Se me lo da me, lo prendo subito e accetto. Si mangia e si beve. No. Calvario, crocifissione, abbandoni, lottare contro il diavolo, lottare contro te stesso, che è peggio del diavolo a volte. Lottare, combattere, sudare, soffrire. Chi lo vuole questo invito? Io domani mattina vado a lavorare. Chi vai a servire? Il mondo. Fino a quando? Fino a venerdì o sabato. E allora non posso. Abbimi per scusato. L'altro: io ho comprato due paia di buoi, come faccio? O io una moglie, devo provare i buoi, poi provare la moglie, poi provare la casa, insomma, un sacco di prove. Scusa, però domenica prossima mi porto al cuscino, mi siedo qui, due ore, conta sui miei fondelli, conta su di me. Scusa, Gesù, altro che quelli di Gedeone, Giudici capitolo 7, altro che Gedeone. Qui, caro mio, ma neanche dimmi.
Ma uno, se deve andare a lavorare, può anche servire Gesù, no? E può andare a lavorare.
Ma certo.
Anche la moglie, se c'ha la moglie, può servire Gesù.
Certo, certo. Devi lavorare, se devi pagare l'affitto, a meno che non fai missionario a tempo pieno come facciamo noi. Però devi confidare in Dio, capito? I figli, la moglie, il marito, insomma, c'è un sacco di avere la fede. Va bene, e a volte noi ci scrive, diciamo: ho deciso di vivere come voi, con voi e come voi, solo di evangelizzazione. E va bene, ma Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a addestrare i discepoli. Quindi, e noi gli diciamo: beh, comincia a farlo lì dove sei.
Sì.
Ovunque sei, non devi venire in Sud America per fare il missionario, farlo lì, no? Non è che salti sull'aereo, ti siedi alla hostess, vieni, ti servi questi cibi sull'aereo, quando sei arrivata sei missionario.
No. Inizia ovunque sei.
La hostess si può servire quello che vuole, ma non diventi missionario perché vai a mangiare su un aereo.
Mm-hmm.
Perché attraversi un oceano. Dove sei adesso, comincia a fare il corso biblico, memorizza la parola, vai a evangelizzare, vai a dare la salvezza di Gesù alle anime, imponi le mani su tutti gli ammalati che trovi, prima o poi impari anche a dare la guarigione di Gesù.
Mm-hmm.
E dopo ne parliamo.
Sì.
Quanto ci vuole? Dipende. Alcuni ci vogliono mesi, altri ci vogliono anni. Se vuoi fare il missionario è questa, missionario del Vangelo. Poi vuoi fare il missionario, di andare in giro a regalare cibo, medicine, questo può farlo subito, non ci vuole nessun addestramento. Però per andare in giro a regalare la salvezza di Gesù, no, lì ci vuole imparare a combattere il diavolo. Mm-hmm. Va bene? Allora, andiamo a, guarda, Luca 14, 15, per favore.
Luca 14, 15. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio.
Ok.
Luca 14, 15.
Vai avanti, 16, 17.
Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite perché tutto è già pronto.
Capito? Quindi questo dice: beato chi mangia pane nel regno di Dio. Gesù dice: alt, il regno di Dio è qui. Il regno di Dio è qui, è che gli invitati non vogliono venire a mangiare. Ma come, io vengo su a mangiare e bere, io sono pronto. Eh sì, ma prima di mangiare e bere bisogna prepararsi. Perché mangiare e bere, stiamo parlando di mangiare e bere il regno di Dio per l'eternità. È come il matrimonio. Tutti vogliono sposare l'uomo più bello, la donna più bella, l'uomo più ricco, la donna più ricca. Sì, tutti, molti perlomeno sono pronti. Ma il periodo di fidanzamento è che sono disposti a mostrare la fedeltà. Forse non tutti. 18.
Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi.
Avanti, avanti fino a 20.
Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Luca 14, 15 a 20.
Ecco, quindi parlavamo di questo prima, no?
Sì.
Troppi di noi abbiamo troppe scuse, siamo troppo occupati con le cose del mondo per accettare e rimaniamo cristiani in mezzo cuore. Salvati, sì, salvati, ma l'Odissea era salvata. Qui adesso dobbiamo decidere se accettiamo l'invito oppure no. L'invito non è chi vuole venire a mangiare e bere, riposarsi e godersi la vita, il Vangelo di prosperità qui e di prosperità in cielo. Non è affatto così, ma bensì chi vuole rendersi degno di essere invitati. Cioè dobbiamo mostrarci degni di essere invitati. E come si fa? Verso 21.
Luca 14, 21. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo:
vai presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua i poveri, gli storpi, gli zoppi.
Poi il servo disse: signore, si è fatto come ha comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo:
vai fuori per le strade, lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà della mia cena.
Luca 14, 21 a 24.
Amen. Va bene? E allora Gesù sta dicendo a noi: andate lungo le siepi, per le strade, costringeteli. Come costringeteli? In che modo? Li prendi per il collo, li
strani,
li costringi mostrandogli il tuo amore, lo costringi facendo miracoli di guarigione o il miracolo dell'amore che esce dal tuo. Io non ho dono di guarigione. E beh, dai il tuo amore, c'è il miracolo dell'amore, e cos'è quello là? Ama qualcuno, ama Dio, ama il tuo prossimo, ama il fratello, la sorella, l'amico, la pecorella per le strade, il posseduto, l'ammalato. Dedica ogni giorno un po' di tempo per evangelizzare.
Amen.
Per dare Gesù. Va bene? Ecco, mostrandogli queste cose lo costringe, entra e dice: ehi, ho ricevuto così tanto amore, nonostante sono un malvagio, nonostante io sono una capra, qualcuno dirà, nonostante non mi interessa, però questo qui mi ha dato così tanto amore che se non altro per gratitudine io farò un esperimento. Voglio sperimentare se veramente questo Gesù esiste, e poi scoprirà che esiste sul serio. Quindi benedetti quelli che adesso scelgono di abbandonare ogni cosa che intralcia il cammino col Signore. saranno quelli lì che Gesù chiamerà a sedersi al suo fianco, quelli dei quali Gesù sarà fiero di presentarli al regno, nel regno di Dio, a Dio, presentarli agli angeli come suoi amici.
Amen.
Amen.
Giovanni di nuovo 15:14-15, questo punto l'abbiamo memorizzato.
Cioè, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando.
Ci siamo? Siamo amici se facciamo le cose che lui ci comanda. Abbiamo parlato in passato di questo, non è la prima volta che Gesù mi dà un messaggio così, e il fatto è che è così importante.
Sì.
Amen. Va bene. Quindi per diventare amici, fratelli, c'è una condizione. Fare. Dammi un'altra scrittura, Giovanni 14, 21 e 23. Per diventare amici di Gesù dobbiamo obbedire ai comandamenti. Prima non importa se prima non ci interessa, non ci piace, preferiamo guardare la televisione, preferiamo sistemarci le unghie, preferiamo pitturarci le donne le unghie dei piedi, e i fratelli e controllare le notizie e andare fuori, oggi piove, andare a evangelizzare, come faccio? Prendi l'ombrello. Quante volte sono andato a Milano, specialmente a Milano, a evangelizzare con l'ombrello, e ho imparato, capito? Ho imparato anche a smettere di perdere, li perdevo sempre, che andavo al negozio, l'attaccavo lì e mi mettevo a evangelizzare, quello magari quello là era ricettivo e pregava per ricevere Gesù, io uscivo a rivederci siccome avevo smesso di piovere non mi serviva l'ombrello, e mi ricordavo quando ritornavo a piovere, ma caspita, e chi si ricorda in quale negozio l'ho lasciato, in qualche angolo? E quindi allora ho imparato a portare una giacca di per la pioggia, un cappuccio e ciao. Io sono specializzato a perdere le cose, per questo ho chiesto sempre una giacca da pescatore con un mucchio di tasche. C'ho tutto io ho tutto in tasca, ragazzi, le borse niente.
Frank, your jacket is quite heavy.
Sì, perché dice, la mia giacca è pesante, c'è dentro di tutto, è un negozio la mia giacca, c'è la Bibbia, questo, quell'altro, la pila, il coltellino per fare, quando vai a mangiare devi il coltello, l'ora di pranzo devi tagliare un pezzo di formaggio, insomma c'è di tutto. Signore Gesù, ti benedico, Signore. Allora Gesù dice, c'è la foto di questa bella tavola imbandita,
sì.
Una sala con dentro centinaia di sedie imbandite, stanno preparando un grande banchetto, e l'ho trovato su internet e c'è scritto sulla foto Luca 14:23: costringi la gente ad entrare che la mia casa sia piena. E allora, fratelli, chi saranno invitati in questa sala? E questa è una sala di un ristorante, bellissima, certo, però quando vedi quella in cielo, la peppa, poi con Gesù a capotavola, ragazzi, si chiama la festa del matrimonio dell'agnello.
Amen.
Dice la Bibbia, beato chi è invitato, Apocalisse 19:7.
Amen.
E chi è che saranno invitati? Chi saranno le vergini con olio invitate? Tutte dovranno andare con la lampada con l'olio, una cosa spirituale ovviamente, non è una lampada materiale. E chissà, chi saranno invitati? Chi saranno? Ci sarai tu? Ci sarò io? Ci saranno i fratelli della nostra chiesa? Guarda, li possiamo vedere ovunque vai nel mondo chi saranno invitati. Sono inconfondibili. Sono quelli tra di noi tutti della Chiesa mondiale, quelli che fanno le cose che Dio comanda, quelle le cose che Gesù comanda. Perché lui ha detto, siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Quindi essere amici di Gesù non è gratis, la salvezza è gratis. Efesini 2:8:1 dice gratis, non deve fare niente, non devi neanche diventare cattolico, protestante o geoviano o mormone, niente, basta che apri il cuore a Gesù Cristo. Dici, Gesù, ti ricevo, voglio servirti, voglio obbedire ai tuoi comandamenti, Questa è una preghiera migliore che non pregare: Gesù, ti ricevo perché voglio andare in cielo, avere la tua benedizione, il cibo, il mangiare, il bere, una bella nuvola dove sedersi e scaldarla bene con un'arpa. No, c'è una preghiera migliore: Gesù, ti ricevo perché voglio servirti, voglio seguire e obbedire i tuoi comandamenti. Amen. Signore, voglio seguire le tue orme. Nella vita e nella morte, e se necessario dar la vita, darò la mia vita. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Cristo. Amen. E Gesù dice: adesso siete i miei amici, dirà Gesù, perché avete fatto le cose che vi ho comandate. Dio vi benedica, fratelli.
Amen. Grazie Gesù. Ti leggo due commenti dai fratelli che hanno scritto mentre tu parlavi. Serena dice: cari fratelli, mi ha colpito quello che avete detto poco fa. Con Dio si può parlare, non siamo schiavi. Infatti, in questa settimana, leggendo Genesi 18:27, dove Abramo chiede un compromesso con Dio riguardo Sodoma e Gomorra, e Dio non dice no a prescindere, ma lo ascolta e glielo concede. Poi alla fine sappiamo che non ve erano neanche 10 giusti. Però vediamo già dal Vecchio Testamento, si vede l'ascolto del Padre nei confronti di chi lo ama e rispetta. Vi abbraccio forte, Serena.
Gloria, Signore. C'è un'altra?
Da parte di Emma.
Grazie, Serena. Bellissimo messaggio come te.
Emma dice: pace, fratelli cari, sto ascoltando adesso la diretta. Andare ad evangelizzare dipende tutto, sai, un rapporto con il Signore. Quando avrai scoperto questa comunione di amore e ti sei dato completamente al Signore, allora tutto ciò che farai non sarà più un peso, ma sarà così facile, perché non avrai altro nel tuo cuore che Gesù, e soltanto Gesù. Dell'abbondanza del cuore la bocca parla. Un abbraccio da Emma di Giuseppe.
Grazie, fratelli. Siete, come sempre, dolcissimi, Emma e Giuseppe. E loro sono forti evangelizzatori.
Sì.
E sono venuti apposta dalla Germania, mi pare, no?
Si sono spostati in Sicilia adesso.
Sì, dalla Germania.
Sì.
È detto che sono andati in Sicilia perché la testimonianza è migliore.
Sì.
E questi qui sono i discepoli che fanno le cose che Gesù comanda per amore, non perché è scritto nella fredda legge.
Sì, perché era più conveniente in Germania per loro, però sono andati lì veramente per Gesù.
Gloria, Signore. E adesso io vorrei pregare con i fratelli, Signore Gesù. Prego con i fratelli, pregate con me, fratelli. Pregate con me, fratelli. Signore Gesù, preghiamo per darti, ti voglio dare il mio cuore, Signore. Non voglio essere tua sposa così che vado in cielo a fare evangelio di prosperità, ricchezza, eccetera. Signore, voglio essere tua sposa per obbedire ai comandamenti, per servirti, Signore. E se c'è da portare una croce, Signore, lo farò, e con tutta la gioia che tu mi darai, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, voglio camminare per il sentiero della tua sposa. Ti benedico, Signore. Ti benedico, ti lodo, ti amo, ti seguo, Signore, perché tu veramente vali, Signore. Tutto il mondo messo insieme, Signore, è solo mondizia, Signore. Tutto il mondo insieme non vale un minuto insieme a te, Signore, perché quella è la realtà. Il mondo è solo una presa in giro, Signore. Ti benedico, Signore, ti amo e ti seguo, e obbedirò ai tuoi comandamenti per quello che potrò, Signore, per amore e non per legalismo. Amen.
Amen, grazie, Signore. Ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami, ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo provare. fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto: io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.